Sintonizzate, sintonizzati per evocare Giacomo che è finalmente arrivato a casa, ma non siamo riusciti a metterci in contatto. Abbiamo appunto chiamato Diego perché era indispensabile andare in Sud America. Infatti sarebbe stato opportuno ci fosse la memoria storica di Giacomo per introdurre questo che è stato uno dei soliti golpe, autogolpe, in questo caso un autogolpe del Latin America, però si direbbe con una impreparazione da parte di Castillo. Sto parlando del presidente peruviano che era da solo un anno presidente, che ha fatto, c'erano dei meme, ho visto dei meme su Instagram, un ragazzo che aveva postato Fujimori che stava dicendo la stessa cosa, cioè che avrebbe sospeso il Parlamento, e sotto c'era la foto invece di Castillo che diceva la medesima cosa, e il ragazzo commentava proprio con un'espressione, come dire, no, questo non è in grado, non è capace neanche di fare un golpe. E questo riassume abbastanza bene quello che è capitato circa una settimana fa. A Diego volevamo chiedere un'analisi ulteriore su quello che è successo in quel frangente, gli sviluppi successivi che hanno anche evidenziato però il fatto che era da un anno che era sotto stress da parte di un Parlamento inguardabile, veramente un Parlamento di fascisti che hanno continuamente tentato l'impeachment. Però la reazione appunto è stata completamente assurda. Quindi darei la parola a Diego per raccontarci che cosa ne può scaturire e all'interno di quello che è stata definita Marea Rosa, dove si pone il Perù adesso e gli altri stati che sono governati da forze di sinistra o di vario tipo di sinistra, un po' in tutto il continente, ma che cominciano a soffrire un po' questo, forse, il potere che hanno conseguito.
Ciao Adriano, ciao a tutti e a tutte che ci stanno ascoltando in questo giovedì sera nevoso da tante parti e piovoso qui a Madrid. E effettivamente la situazione del Perù apre due scenari, uno sicuramente interno e uno internazionale per quanto riguarda la regione. Internamente in questo momento il Perù è in preda a delle forti scosse di terremoto sociale interne, subito dopo la deposizione, il tentativo rocambolesco di fuga di Castillo, che non ha calcolato il traffico di Lima e sì, stava dirigendo con la famiglia in una impreparata fuga verso l'ambasciata messicana dove avrebbe avuto asilo, è stato catturato appunto in modo rocambolesco dalle forze di polizia che poi l'hanno portato in prefettura, e adesso proprio oggi stiamo aspettando di sapere se il giudice accetterà la proposta dell'accusa, della fiscalia si dice in spagnolo, che sta chiedendo 18 mesi di carcere per Castillo per i reati di ribellione, cospirazione, alterazione dell'ordine pubblico e abuso di potere. E in tutto questo, mentre appunto nelle sale della magistratura di Lima si cerca di capire quale sarà il futuro prossimo di Castillo, Dina Boluarte, la prima presidentessa,
che era la vicepresidente
del Perù, che era la vicepresidente, sta cercando di tranquillizzare sia internamente sia esternamente gli attori che in questo momento la stanno osteggiando. E dal 7 di dicembre, quando c'è stata la deposizione di Castillo, che è avvenuta praticamente quasi in concomitanza con quello che voleva essere un voto di vacanzia, si dice, cioè un voto nel quale il Congresso lo destituiva, come hai detto tu bene prima, stiamo parlando di un congresso inguardabile, impresentabile, dove buona parte delle persone che sono in questo congresso sono state anche processate per crimini che riguardano anche omicidi, per corruzione, per tangenti, cioè insomma stiamo parlando di un congresso veramente inguardabile. Il Perù ha un problema nella democrazia, nell'istituzionalità, che affonda radici profonde e che ha bisogno della scrittura di una nuova costituzione, che è stata una delle promesse che aveva fatto Castillo un anno fa, quando appunto si è insediato come presidente. E parentesi, uno dei grandi rammarici della sinistra, che tutti i giorni gli bussava alla porta e gli diceva Pedro, la nuova Costituzione, la nuova Costituzione, e lui trovava sempre una scusa per rimandare. Quindi da un lato una destra fascista, golpista, capitalista, conservatrice, che ha cercato in tutti i modi dal minuto uno di mettere i bastoni tra le ruote a Pedro Castillo, che da parte sua godeva di un'impreparazione che non si è mai vista a questi livelli della politica internazionale, e quindi cadeva di continuo su trappole altrui e deficienze proprie, nel senso di non conoscenza di determinati protocolli, di un determinato modo di parlare, di fare politica, tant'è che il primo ministro è cambiato 5 volte durante l'anno di presidenza di Pedro Castillo. Però ritornando alla situazione attuale, 7 dicembre il congresso fa giurare Dina Boluarte e Pedro Castillo viene incarcerato, viene detenuto dalle forze dell'ordine, e quindi adesso, come abbiamo detto, proprio oggi si sta aspettando il processo. Ma nel frattempo succede che una buona parte del Perù, le zone soprattutto dell'interiore del Perù, quindi non le zone che fanno riferimento alla capitale Lima, no? Dove si gestisce un po' il potere finanziario, si alzano in protesta. Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco, Ipuno, per esempio Andahuaylas, dove abbiamo visto questa famosa immagine che sta girando, di questa donna, no, che affronta un elicottero delle forze armate con uno strumento tipico delle popolazioni indigene. Ricorda un po' quello che ha usato Davide contro Goliath, no?
La fionda.
Questa specie di fionda che si chiama Waraka, no? in termini indigeni. E le proteste continuano, si parla già di 7-8 morti a seconda delle fonti, qualcuno addirittura alza il tiro, sarebbero addirittura 10 le morti, e è stato annunciato lo stato d'emergenza nazionale e potrebbe anche essere annunciato tra poco il famoso toque de queda, no? Che è il coprifuoco. Nel frattempo questo a livello nazionale, Adriano, quindi a livello nazionale da un lato si sta cercando di tendere la mano a chi sta protestando, dicendo che le elezioni anticipate, che all'inizio Dina Boluarte aveva scartato dicendo che sarebbe rimasta in carica fino al 2026, la scadenza del mandato presidenziale, poi ha detto che avrebbe accettato elezioni anticipate nel 2024, ora si sta parlando di elezioni anticipate nel dicembre 2023. Quindi insomma, sta cercando Dina trovare una quadratura del cerchio per smorzare le proteste.
Voglio fare una domanda a Diego.
Sì.
È comparso Giacomo con i potenti mezzi
della radio.
È riuscito a sintonizzarsi.
Sono uscito dall'inferno dell'inferno bianco.
Vado? Vai.
Giacomo, dimmi tutto,
allora,
Giacomo.
Ciao Diego. No, io mentre sentivo questi nomi, a me mi venivano in mente Manuel Scorza, lui Tamburo Perrancas e i suoi libri, come se la frattura della società peruviana passasse proprio attraverso questi luoghi, cioè attraverso questa differenza fra il mondo, come definirlo, indio e il mondo bianco. E ancora così dopo tanti anni in Perù, cioè questi luoghi che si sono sollevati a difesa di Castillo sembrano veramente incarnare una realtà sociale differente dai palazzi di Lima.
Sì, e anche perché hai ragione Giacomo, sicuramente rimane questa frattura, è presente, ma soprattutto oggi Castillo, pensiamo cosa rappresenta, è l'immaginario del comunista campesino, quindi contadino, che arriva dall'interno e ce la fa, e arriva come outsider nelle sale del potere a Lima e riesce a diventare addirittura presidente, un po' quello che era successo in Bolivia, ovviamente con una differenza importante nella capacità, nel carisma di Evo Morales e la preparazione di Evo Morales rispetto a Castillo. accettare che il presidente campesino venga buttato fuori dalla porta dei palazzi del potere in questo modo, essendo anche poco critici rispetto a poi a quello che è il suo operato, no? Perché lì si apre un capitolo importante, ma qui c'è proprio quasi una lotta storica, no? Di dire non accettiamo di essere trattati ancora una volta così da quel potere centrale, no? che per tanto tempo, continuamente, ancora oggi ci emargina, no? E tant'è che, attenzione però, perché appunto agganciandomi anche a quello che diceva Adriano, queste proteste interne, intanto ho trovato un articolo del New York Times del 2021, di luglio, quando venne dichiarato il 19 luglio Pedro Castillo come presidente. Ci ricordiamo che per più di un mese si era aspettato l'esito dopo le elezioni, no? C'era stato questo ballottaggio infinito con Keiko Fujimori, e pensate come attacca il pezzo. Dice: i suoi genitori erano contadini che non avevano neanche imparato a leggere. Quando lui era bambino, prima di diventare un maestro, doveva camminare per ore e ore per riuscire ad arrivare alla scuola. Cioè, quindi è questa l'immagine che si ha nella zona rurale del Perù di chi è Pedro Castillo, no? Quindi vederlo oggi così riaccende una frattura importante, sì, nella società peruviana. Però mi riaggancio e vado all'esterno. Oggi, mentre si diceva che forse si riuscirà ad avere elezioni anticipate a dicembre 2023, Dina Boluarte ha dovuto chiamare gli ambasciatori di Argentina, Cile, Messico e Colombia, la famosa Marea Rosa che stavo dicendo prima,
che non la riconoscono,
hanno annunciato che non la riconoscono. Quindi lei li sta chiamando per cercare di spiegargli cos'è successo e cercare di avere questo tipo di riconoscimento. Altri paesi non si sono ancora pronunciati, ma insomma Argentina, Cile, Messico e Colombia cominciano a essere i fantastici quattro, nel senso cominciano a essere quattro paesi importanti, e ovviamente immagino che la Bolivia seguirà da lì a poco, perché Arce, anche se ha grossi problemi interni di discussioni con Evo Morales, abbiamo visto che questo gruppo Argentina, Messico e Bolivia è stato molto compatto anche nel rigettare l'invito al summit delle Americhe quando Biden non ha invitato Nicaragua, Cuba e Venezuela, no? Quindi c'è un gruppo che si sta muovendo compatto. Lula non ha ancora detto niente, stiamo aspettando, almeno ufficialmente non si è ancora pronunciato, quindi stiamo aspettando di capire anche gli altri leader cosa diranno. E questo è un altro scenario importante per Petro in Colombia, che ha un'altra, può dare ancora un'altra prova di per farci capire se è o non è quel nuovo leader carismatico di questa seconda parte della Marea Rosa, di questa nuova alta marea socialista progressista nella regione.
Che però è un po' in ambasce, sì, appunto in Bolivia, dove ci sono delle tensioni che provengono dalla destra, organizzate, guidate da, anche in questo caso, leader inguardabili della destra boliviana. In Brasile Bolsonaro sta forse cercando di fare melina e innescare qualche protesta prima che possa insediarsi pienamente Lula. Quindi c'è stata questa marea elettorale, però poi all'interno di quella che è la realtà dei paesi sudamericani è un pochino più difficile riuscire a mantenere un po' il programma proposto, e due, proprio a scalzare una destra retriva che comunque avrà un qualche suo seguito se riesce a impedire alla marea davvero di realizzarsi.
Beh, in Perù Pedro Castillo ha vinto per pochissimi voti, e l'antagonista era una Keiko Fujimori, figlia di Alberto Fujimori, cioè una delle destre, sì, peggiori che si sono viste in America Latina. Quindi altro che alcuni followers, alcuni seguaci.
Sì, il neoliberismo all'eccesso. Esatto.
Poi c'è anche il discorso che effettivamente non potevamo aspettarci che le destre conservatrici, che poi detengono il potere finanziario nella regione, che sono state per anni alleate delle politiche di Washington, rimanessero a guardare mentre 550 milioni di latinoamericani su 630 erano governati da governi di sinistra. Quindi Castillo era, e lo sapevamo, l'anello debole di questa nuova alta marea, lo sapevamo, era una cosa che si vedeva venire da mesi, e l'altro grande appuntamento in questo punto sarà l'Argentina, dove a picconate stanno di immagine di Kirchner, esatto, e dove si arriverà alle elezioni nel 2023 con una destra in auge. Ora l'Argentina è tutta spostata, l'attenzione dell'Argentina verso il mondiale, in questo momento si parla, per fortuna, di Cristina Fernandez de Kirchner, è arrivata alla finale dei mondiali, quindi si parla poco del suo processo e di quello che succederà, no? Però effettivamente nel 2023 il prossimo grande appuntamento che le destre latinoamericane, sulle quali si concentrano destre americane, sarà di far tornare il macrismo, o se non Macri a governare l'Argentina, e un suo degno successore, una nuova destra che riprende in mano l'Argentina. E da lì in avanti, insomma, cercare di continuare a togliere terreno a questa nuova marea rosa.
Certo, ma ti volevo chiedere se queste sinistre incarnate della marea rosa effettivamente hanno dei programmi radicali al punto tale da cambiare gli equilibri. Cioè, a me sembra che, per esempio, Castillo a un certo punto abbia cercato di mantenere un certo equilibrio anche rispetto ai settori borghesi, un po' tradendo le aspettative. E così anche il peronismo argentino, insomma, nonostante sia un magma molto complesso che ha anche delle ali, come dire, più radicali, però poi alla fine si sia incanalato verso come dire, un'accettazione dello statu quo, per certi versi, o degli equilibri già precostituiti.
Sì, effettivamente siamo di fronte a delle sinistre molto particolari in questo momento, e hai fatto bene a ricordarlo sinistre, no? Perché non dobbiamo fare l'errore di parlare di una sinistra latinoamericana, no? Sinistre che da un lato hanno paura di sfociare nell'autoritarismo che contraddistingue Cuba, Nicaragua e Venezuela, e quindi andare di fronte a un isolamento internazionale, no? Dall'altro però si trovano un po' in ambasce nel proporre delle riforme radicali che potrebbero cambiare effettivamente la situazione per milioni di persone nei vari paesi della regione, considerando anche che le economie appena uscite dal Covid, che ora risentono dell'onda lunga della guerra, del conflitto in Ucraina, non gli permettono di fare grandi manovre. Cioè, ovviamente l'Argentina di Alberto Fernandez non è certo l'uomo più a sinistra che ha avuto l'Argentina, però effettivamente dobbiamo riconoscergli che si è ritrovato e si ritrova una situazione economica particolarmente difficile. Pedro Castillo, nel momento in cui è stato eletto, si è trovato di fronte a dover gestire un governo. Pedro Castillo è stato eletto e non sapeva neanche dov'era. Cioè, è diventato presidente e non sapeva lui fisicamente dove era, cosa fare, e quasi subito ha smesso di dare interviste, perché tutte le volte che parlava diceva delle cose che per le quali poteva essere incriminato per tradimento alla patria. Cioè, non capiva il passaggio tra faccio campagna politica e divento presidente della Repubblica. Cioè, e quindi effettivamente poi è anche un po' il rischio di, e l'abbiamo visto recentemente in Italia, senza fare nomi e senza dire niente, di andare a prendere delle bandiere, no? Di andare a prendere dei simboli, quando poi però bisogna costruire qualcosa di più, no? Bisogna andare a cercare di costruire, come diceva Giacomo, appunto, delle politiche che non solo siano radicali, ma che siano anche sostenibili. Vediamo cosa farà Boric in Cile, perché c'è ancora molta aspettativa su Boric, e anche se perché avete visto che adesso non si parla quasi più di Cile, no? Però Boric sta lavorando in Cile, insomma, la sinistra sta lavorando per riprendersi e riprovare a proporre un programma di sinistra
dopo la batosta sul referendum,
dopo la batosta del referendum, no? Quindi il 2023 ci porterà anche di nuovo, secondo me, anche un po' di tentativi in alcuni paesi di andare un po' più in là, anche se poi ci ritroviamo con una Xiomara Castro in Honduras che a un certo punto dal niente dice: ma guarda un po' che bella cosa sta facendo Bukele nel Salvador, sospendiamo le libertà costituzionali e facciamolo anche noi. E quindi tu a un certo punto ti ritrovi che veramente non capisci più. E a parte che sappiamo molto bene che destra e sinistra in America Latina non sono speculari a quello che noi intendiamo per destra e sinistra in Europa o in Italia, però veramente a un certo punto ci si trova in difficoltà nel cercare di dare delle letture lineari a quello che sta succedendo dentro questi paesi di sinistra rispetto a delle politiche a largo plazo, no? A lungo termine. Sembrano di più delle politiche di sopravvivenza nel corto termine, nel breve termine.
Quello che non potrà fare Xiomara Castro è usare il Bitcoin come moneta nazionale, perché non esiste più. però Maduro, tutto sommato, grazie anche alla richiesta di petrolio, sta uscendo dall'isolamento, perché gli americani hanno deciso che gli importava di più del petrolio che non di Guaidó. un altro che ritorna nei tuoi pezzi, sia nel quotidiano, sia sul Fatto Quotidiano, sia su altre testate per cui lavori, e anche nel tuo libro che sta per uscire, ritorna anche Gustavo Petro, che forse è un po' l'unico che può ancora trainare questa onda.
Io sono molto fiducioso sulla coppia Lula-Petro, molto fiducioso, perché Petro ha dalla sua gli anni come vantaggio, più giovane rispetto a Lula, ha sulle spalle la storia della Colombia, ha un appoggio, una base importante, la Colombia è pronta per il cambiamento, ha un piano a lungo termine, cosa che abbiamo detto che molti altri leader in questo momento non hanno. Petro sta parlando di pace totale, vuole cercare di sedersi con l'ELN, lo ha già fatto, e sta portando avanti la riforma agraria, ha portato avanti una riforma finanziaria che è passata, una riforma tributaria che è passata praticamente diciamo invisibilizzata dai grandi giornali internazionali, quando ricordiamoci che quando Duque ha proposto la riforma tributaria nel 2021 5 milioni di persone sono scese in 600 piazze. Cioè, lui ha passato la riforma tributaria senza nessun problema, sta portando avanti un piano strategico a lungo termine importante. Io mi aspetto molto da Petro nel 2023. Petro, e tutte le volte che ha partecipato in un foro internazionale si è parlato di lui. Sicuramente c'è anche molto marketing, non siamo così ingenui, però voglio dire, sta lavorando bene e sta lavorando per rimanere nel potere in maniera positiva durante tutto il suo mandato. Quindi io ho molta aspettativa rispetto a Petro, e li voglio vedere insieme, voglio vedere lavorare insieme Lula e Petro per capire che tipo di traino possono essere per gli altri paesi che si stanno comportando più come satelliti che come pianeti nel nuovo universo socialista progressista in America Latina.
Mi chiedevo se questa differenza fosse dovuta anche al percorso storico, cioè Petro ha avuto l'esperienza della guerriglia, Lula ha avuto l'esperienza del sindacalismo di lotta durante la giunta militare che prese il potere nel 64 in Brasile, mentre gli altri, Boric, ha avuto un'esperienza invece che riguardava il movimento studentesco. Sono esperienze diverse, però i due catalizzatori che possono effettivamente cambiare un certo ordine provengono invece da esperienze radicali. Forse è questo che rafforza e fa intravedere con precisione un obiettivo politico.
Boric era anche l'ala moderata del movimento.
Moderata del movimento, sì. Infatti,
sì, sicuramente c'è anche proprio un punti di partenza diversi, no? Perché insomma ricordiamo i primi leader della Marea Rosa, facciamo mente locale: Evo Morales, Correa, e Kirchner, e Chavez. Ricordiamoci che Castro era ancora vivo, cioè ragazzi, ricordiamoci i discorsi che facevano, cioè potevi stare ad ascoltarli per ore, potevi essere d'accordo o no, però potevi stare ad ascoltarli per ore. Avevano una capacità di oratoria e una capacità di dipingere il contesto storico, di proiettarsi verso il futuro. Cioè, quello che fa la grossa differenza di un leader di oggi è anche la preparazione. Ovviamente ci troviamo di fronte a molte persone che sono arrivate al potere come outsider, però che mancano di una forte preparazione. Faccio una parentesi su Petro, perché Petro ci ha vissuto su questa cosa della guerriglia. È una delle più grandi operazioni di marketing che siano state fatte nella storia, perché Petro un fucile non l'ha mai preso in mano. Cioè, Petro era nell'M19, è entrato giovanissimo e faceva dei compiti tipo da staffetta, cioè faceva quelle cose lì. Poi lui è uscito quasi subito, no? Però gli è rimasta addosso questa cosa che lui ha fatto il guerrigliero, no? E quindi a uno viene in mente Ivan Marquez, capito? Viene in mente il Che Guevara. Però effettivamente il guerrigliero che è stato Petro non è proprio... Petro è stato un politico di lungo... ed è un politico di lungo corso, una volpe. È una persona che si è speso tantissimo nella sinistra colombiana, e che soprattutto è stato capace di intessere moltissime relazioni a livello internazionale, come Lula, diceva Adriano nel libro infatti che sta per uscire. Facciamo anche un percorso storico degli ultimi 30-40 anni, parliamo del Foro di Sao Paolo, andiamo a capire come si è coesa questa sinistra che oggi si sta affacciando in maniera importante nella regione.
Però, ad esempio, con Fidel Castro rischiavi di stare anche in piedi per 13 ore a dover ascoltare le sue tirate. Sono tutti personaggi di un certo calibro che adesso non esistono più, sono dei nani sulle spalle di giganti. Però la soluzione non potrebbe essere quella, appunto, togliendo di mezzo Castiglio, il movimento, le masse popolari, quelli che stanno andando in piazza dicendo: ma noi abbiamo richiesto con le elezioni un certo tipo di Perù, abbiamo richiesto una Costituzione. Cioè, c'è bisogno proprio di figure carismatiche di questo tipo per ottenere le cose. Cioè, in Sud America ci deve essere il caudillo o il leader massimo per forza, o non potrebbe sorgere appunto dall'Arequipa o dalla fionda di un indigena una spinta che è popolare senza leader, senza per forza dover avere un leader?
Piacerebbe che fosse così, ed effettivamente, ti ripeto, l'esperienza del Foro di Sao Paolo era molto interessante, perché appunto riuniva movimenti, partiti, idee, e cercava appunto di creare una coesione in questo senso. Poi cosa è successo? Ricordiamoci che l'America Latina, dopo la fine delle dittature degli anni 70, ha vissuto gli ultimi 40 anni in democrazia. Ora però, se andiamo a vedere il barometro della democrazia, della fiducia che hanno i latinoamericani e le latinoamericane verso la democrazia, ci troviamo di fronte a dei dati per niente incoraggianti, dove si giustifica sempre di più un'azione forte da parte dell'esercito, dei poteri militari, dove l'uomo forte, anche se rompe alcune dinamiche democratiche, ma comunque porta dei benefici al paese, è accettato. Vediamo quello che succede nel Salvador. Gli unici che criticano il Salvador siamo noi che viviamo fuori dal Salvador, perché nel Salvador Bukele gode di un consenso incredibile, forse addirittura più di quando ha vinto le elezioni. Cioè, con la sospensione delle libertà costituzionali e l'ultimo articolo scritto per l'Osservatorio dei Diritti, si contabilizzavano più di 4.000 violazioni dei diritti umani. Cioè, stiamo parlando di cose terribili, terrorifiche, no? Però il pugno duro paga. Ora indicatemi voi in che zona politica mettereste Bukele, perché è difficile, sicuramente non di sinistra,
populista di destra,
ma neanche il tipico rappresentante delle destre capitaliste conservatrici, perché ha rovinato il paese con il Bitcoin, quindi insomma non l'hanno consigliato molto bene. Cioè, voglio dire, ci troviamo di fronte a una situazione nella quale c'è molto pericolo di tornare a quel momento nel quale la chiamata, come dicevi tu Adriano, l'uomo forte del caudillo, che il caudillismo è stato qualcosa che comunque continua, no, a permeare anche questo immaginario collettivo in America Latina, è molto reale. Ora, in Perù realmente quello che spaventa è che Keiko Fujimori non è ancora in galera e quindi si potrebbe anche ricandidare se dovessimo andare realmente alle elezioni del 2023 a dicembre. Sappiamo chi è Keiko Fujimori, ma se non fosse Keiko Fujimori, la destra sta già affilando i coltelli per preparare un candidato, una candidata che riportino il Perù agli anni in cui era diventato il centro del famoso gruppo di Lima, no? Che era quello che doveva opporsi al bolivarismo venezuelano.
A proposito del caudillismo, che è proprio un aspetto importante dello sviluppo politico del Latino America, mi chiedevo se per quanto riguarda il Perù, lì al Senato, che di fatto poi ha buttato giù Castillo, e effettivamente c'è una concentrazione di quei poteri forti che hanno sempre dominato il Perù, ma anche in altri paesi dell'America Latina, questa oligarchia terrateniente che in qualche maniera poi ha investito in attività semi-industriali, il latifondo, cioè questa struttura di potere oligarchico che non ha mai portato a quello che si chiamava un tempo la sostituzione delle esportazioni, che non ha mai creato una ricchezza interna, ancora domina delle modalità che abbiamo conosciuto in tanti anni.
Assolutamente, hai descritto perfettamente il congresso del Perù in questo momento. E tra l'altro è un congresso dove, ti ripeto, ci sono delle persone che per buon senso, per senso comune, non dovrebbero essere in un congresso della Repubblica. Qui non stiamo parlando di reati minori, cioè stiamo parlando di reati importanti, tutti sono importanti, però in questo caso stiamo parlando di reati appunto che girano intorno a omicidio, a sicariato, a, cioè, voglio dire, attenzione. E queste persone comunque, anche grazie a una magistratura che comunque non è indenne da infiltrazioni politiche come tutte le magistrature, riesce a mantenere il paese ostaggio, perché questo è quello che sta succedendo in Perù. Il paese è ostaggio della Costituzione di Fujimori del 93. E non riusciamo a uscire da questa cosa. Se non si cambia la Costituzione in Perù, qualsiasi congresso, neanche monocolore, ma che riesce ad avere sufficienti congressisti, che sono pochi, perché sono poco più di 100 i congressisti in Perù, e può fare una mozione di vacanza al presidente. Quindi in qualsiasi momento il congresso può mozzare la testa al paese, facendo appunto deponendo il presidente. Poi non è un caso che negli ultimi anni abbiamo visto 6 presidenti del Perù, dei quali, se Castillo va in carcere, abbiamo 5 in carcere e uno suicidato quando lo stavano andando a prendere per metterlo, anche per portarlo in carcere,
Alan Garcia,
cioè, quindi voglio dire, insomma, un problema serio c'è, anche perché non è possibile che poi la magistratura diventi il braccio armato del potere politico di turno che mette in galera il presidente. Comunque questa è proprio una cosa tipica anche latinoamericana, no? C'è il passaggio da politico con grande potenziale, presidente della Repubblica, detenuto. Cioè, questa è la parabola, no?
C'è uno scontro di potere comunque all'interno del blocco moderato quando succedono queste cose.
Sì, ma c'è anche poi, Giacomo, molta frammentazione a sinistra, perché poi effettivamente, con tutte le colpe che può avere Castillo, con tutte le colpe che può avere Pedro Castillo, sicuramente si è trovato anche un blocco di sinistra che non l'ha aiutato, cioè che con grosse divisioni interne non ha permesso quel tipo di governabilità. Certo, divisioni interne promosse anche, ripeto, da quello che diceva e faceva Castillo, che a un certo punto veramente stile Elon Musk, quando gli avvocati gli hanno ritirato l'account Twitter quando non era suo, perché diceva: non è che puoi alzarti la mattina e scrivere quello che vuoi su Twitter e hai 160 milioni di followers, no? Quindi insomma siamo anche a questi livelli in cui effettivamente si è unita l'impreparazione di Castiglio a un'impreparazione della sinistra, dei blocchi di sinistra in Perù per poter governare un paese, e a dei continui colpi di mano della destra. Infatti qui attenzione, stiamo leggendo tanti articoli, ognuno ovviamente a seconda del suo punto di vista politico dà una lettura come vuole rispetto ai fatti del Perù. Effettivamente qui c'è stato un colpo di Stato blando, se lo vogliamo chiamare così, dal minuto uno in cui Pedro Castillo è diventato presidente, della destra del Congresso che ha cercato continuamente di destituirlo per le vie democratiche. Poi come si ottenevano i voti attraverso la corruzione, ok, quello è un altro discorso, però per le vie previste nella Costituzione. E poi c'è stato l'ultimo colpo di mano di Castiglio, che ha cercato di rispondere a questo golpe blando con un golpe d'estato vecchia maniera, no? Dissolvo il Congresso e faccio un po' quello che mi pare, fondamentalmente. Quindi, ripeto, stiamo parlando di un contesto in cui è molto difficile trovare il lupo e l'agnello.
Certo. Ti volevo chiedere, ma l'esercito in questo contesto, l'esercito peruviano, ha delle tradizioni golpiste, nel senso che mi ricordo un po' Juan Velasco Alvarado e diciamo così il suo populismo con le stellette, poi anche dal punto di vista, come dire, in ambito internazionale era un non allineato all'epoca quando c'era la guerra fredda. Ecco, l'esercito sta guardando e partecipa, è un agente attivo in questo contesto di crisi peruviana?
Beh, l'esercito era quel famoso attore che nel momento in cui Pedro Castillo ha dato il golpe, che, attenzione perché prima non l'abbiamo detto, ma Pedro Castillo, solo consigliato da Aníbal Torres, ha preparato il discorso e ha dato il discorso. Non aveva avvisato i suoi ministri, non aveva avvisato il governo, non aveva avvisato la polizia, non aveva avvisato l'esercito e non aveva neanche il piano di fuga pronto, cioè a sti livelli, Cioè, stiamo parlando di questa cosa qui, ok? Quindi cioè, voglio dire, ma sarà stato consigliato male, non lo so, voglio dire, ma anche il livello suo personale di intelligenza, cioè, è molto messo in dubbio rispetto a questa cosa, no? Quindi cos'è successo? Che
li stava avvisando tutti in diretta mentre sfiduciava il Parlamento.
Li ha avvisati tutti in diretta. Ha detto sciogliamo il Parlamento e tutti con me, mi raccomando. Cioè, quindi a un certo punto si è ritrovato con polizia ed esercito. Io sono d'accordo con quello che viene detto anche dalle fonti di sinistra, anche parlamentari in Perù, che dicono l'esercito nel momento in cui si è prodotta questa cosa qui ha ricevuto una chiamata dagli Stati Uniti dove gli hanno detto non appoggiamo quello che sta facendo Castiglio, fermi, e quindi l'esercito ha semplicemente detto che non avrebbe appoggiato, diciamo, la manovra di Castiglio, quindi si è tirato fuori, non è intervenuto ma ha detto noi non appoggiamo questa cosa. Quindi senza esercito, senza polizia, con i ministri che appena l'hanno ascoltato hanno cominciato a dimettersi uno dietro l'altro e praticamente Castiglio ha capito che non gli andava dietro nessuno e quindi è uscito, ha preso una macchina e ha cercato di arrivare all'ambasciata del Messico.
Sì, un traffico come se stesse nevicando.
Non so se chi ci ascolta conosce Lima, ma se siete stati in macchina a Lima, cioè, è una cosa...
Ecco, una cosa come oggi a Torino, uguale.
Una cosa interessante e curiosa è stato un comunicato che è stato mandato alle forze armate cilene, molto curioso, nel quale le forze armate cilene dicevano che erano solidali con il popolo peruviano, che non avrebbero accettato l'imposizione, no? Il colpo di Stato di Castiglio, e che quindi erano pronte a rispondere nel caso in cui fossero state chiamate in causa. Infatti è una cosa che ha lasciato un po' perplessi molti, perché diciamo, scusate, cioè non capiamo. No?
Sì, in genere è l'esercito che è golpista.
Sono in sì, no, no. Ma tra l'altro le forze armate del Cile poi, cioè nel senso, voglio dire, non... Comunque sì, effettivamente l'esercito è è stato garante anche della situazione dopo Vizcarra, ce lo ricordiamo, no? Quando l'anno scorso c'era stata la vacanza di Vizcarra, poi c'era stato Merino che era stato eletto presidente, l'esercito non aveva dato il consenso, e quindi Merino, ci ricordiamo che dopo pochissimi giorni era stato subito deposto e in carcere anche lui subito, no? Per aver fatto abuso di potere. Cioè, quindi l'esercito in questo momento sta giocando un ruolo, direi io, da spettatore non partecipante, sapendo ovviamente che ha un ruolo determinante nel momento in cui alzasse la voce, si dovesse schierare, ha un ruolo determinante. Però in questo momento diciamo che l'apparizione che ha fatto l'esercito, a parte la soppressione delle proteste, che ripeto ha portato, siamo quasi a 10 morti e decine di feriti, esatto, e a parte l'operazione che sta facendo di soppressione delle proteste, non ha giocato un ruolo politico prendendo le parti di una o dell'altra parte, ha mantenuto il ruolo di garante della Costituzione, se così vogliamo dire.
A questo punto andrei quasi a casa perché impiegherò parecchio. Se non avete altre questioni, sì, ce ne sarebbero, immagino.
Ma... ce ne sarebbero, ma...
Ma vi rimandiamo per altre questioni alla lettura del libro.
Del libro.
Venturo, che starà per uscire.
Sì. Moleskine Sur è il titolo. Del nuovo libro
che vuole proprio permettere a tutti e tutte di capire cosa sta succedendo in America Latina, e con dei contributi che spiegano un po' come siamo arrivati ad oggi, dagli ultimi due anni, insomma, no? Che sono successe veramente tante cose, e questo permette un attimo di avere un attimo in mano il polso della situazione.
Ti ringraziamo e ci sentiamo presto, perché tanto il mondo al di là dell'Atlantico a sud è sempre foriero di novità.
Sì, ciao, sì, Diego. E poi appunto come ho scritto oggi sul Fatto Quotidiano, mancano ancora due settimane alla fine dell'anno.
Esatto.
Può ancora succedere un sacco di cose.
E quindi possono succedere, essendo l'America Latina, possono succedere ancora un sacco di cose.
Grazie.
Ciao, buon rientro a casa.
Ciao, 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 ciao. E allora, Giacomo,
bene, fai questa partecipazione così per il rotto della cuffia, però vabbè, siamo riusciti finalmente ad arrivare a casa.
Ecco, io non ancora, ma ce la farò. Può darsi che ci sentiremo giovedì prossimo, ma lasciamo al caso,
lasciamo,
e al meteo.
Al caso. Speriamo di sì, e niente, quindi insomma un saluto a tutti e a tutti, e ci risentiamo alla prossima puntata.
Certo, invariabilmente qui sulle magiche frequenze di Radio Blackout.
Ciao.
Ciao.